O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto e mi aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa e pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, oggi e nei secoli eterni. Amen.
Sacerdote per sempre, come Melchisedec, Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.
Oracolo del Signore, mio Signore, siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
Lo scettro del tuo potere stende, Signore, da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori.
Dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, modo di Melchisedec.
Il Signore alla tua destra annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacerdote per sempre, come Melchisedec, Cristo Signore, offerto il pane e il vino.
Alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della lode.
Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice.
Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno.
Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore e davanti a tutto il suo popolo.
Negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alzerò il calice della salvezza. Offrirò il sacrificio della lode.
Tu sei la via e la verità. Tu sei la vita del mondo.
Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia! Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete piccoli e grandi.
Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente.
Alleluia! Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria.
Alleluia, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Tu sei la via e la verità, tu sei la vita del mondo.
Dal Vangelo di Luca. Entrato in Gerico, attraversava la città, ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non li riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
E
Era proprio bello sentire e ascoltare la storia dell'incontro di Gesù con Zaccheo mentre si guardava l'Eucaristia, no? Cioè, risultava quasi evidente che cosa è la Chiesa. Dovrebbe essere un'assemblea che racconta il Vangelo davanti all'Eucaristia. Che l'Eucaristia è la viva memoria della vita di Gesù, il memoriale, no? Per il resto è quello che la Chiesa cerca di fare chiamando i cristiani a messa, perché la messa poi è quello, no? Si legge il Vangelo con l'Eucaristia, davanti all'Eucaristia, mangiando l'Eucaristia, no? Sant'Agostino, commentando, facendo un po' quei discorsi qui, che noi adesso facciamo un po' con stile da sagrestia, no? di vedere un po' come organizzare i nostri gesti attorno all'Eucaristia. E in molte sue prediche istruiva la gente poi sulla liturgia, no? E commentando il Vangelo di Zaccheo e quello del centurione, sapete, quello del centurione che poi è rimasto nella messa: io non sono degno che tu entri nella mia casa, basta che tu comandi, anch'io dei soldati, ma non venire neanche in casa mia, non sono degno, no? E commentando questo testo di Zaccheo invece, dove questo qui riceve Gesù in casa con molta gioia, no? E diceva, sono due maniere che sembrano opposte di accogliere il Signore, no? Cioè, quest'idea della nostra piccolezza, della venerazione del Signore che viene in casa nostra, no? E quest'idea della convivialità, della familiarità, della fraternità di questa visita. E mi sembra che dicano in maniera interessante, no? Quale potrebbe essere una sorta di qualità liturgica, di atteggiamento spirituale attorno all'Eucaristia, a mettere insieme queste due cose qua, ma che penso poi è così anche nei nostri rapporti, no? La familiarità e nello stesso tempo il pudore, la convivialità e il rispetto, appunto, no? Cioè, l'alleanza è fatta proprio di questi due elementi, la distanza e la comunione, no? Una buona relazione è così, e quindi anche quella eucaristica, credo, dovrebbe essere così, no? Certo, se pensiamo, siamo in mezzo ai morti, in questi giorni siamo assaliti dalla morte, no? Sembra una peste, è la settima persona che muore nel giro di 12 giorni, 13 giorni, no? E, cioè, fare questi discorsi sulla buona educazione in chiesa, sul galateo eucaristico sembra ridicolo, no? Rispetto alla questione dell'uomo, che la morte rende così drammaticamente enigmatica, no? Però è proprio per quella faccenda lì, credo, alla fine, no? Se dobbiamo prendere così sul serio persino i nostri atteggiamenti attorno all'Eucaristia, è perché l'Eucaristia contiene qualcosa di decisivo, il passare nella morte di Dio, no? La Pasqua di Gesù. Sono proprio queste situazioni che ti fanno capire quant'è preziosa l'Eucaristia. Anzi, se l'Eucaristia la stacchi da queste grandi questioni del senso della vita, della morte, diventa appunto proprio una robetta da persone pie, no? Questo giustifica il fatto che Quando celebriamo l'Eucaristia ci buttiamo nelle grandi questioni dell'uomo, nella grande domanda dell'uomo, nella morte poi alla fine per alcuni versi, no? E però giustifica anche il fatto che, come in questo caso, tiriamo fuori il libro del rito della comunione, fuori dalla messa, del culto eucaristico. Perché sapete che anche tutti i riti poi di una religione, della nostra poi, che è molto antica, molto raffinata, molto, molto istituita, molto centralizzata, no? Sapete che tutti i riti e i sacramenti sono tutti regolati da rituali, cioè dei canovacci che stabiliscono le regole del rito. Il rito non è che lo inventiamo noi, appunto, è stabilito, no? E la riforma del Concilio si è realizzata in parecchi anni applicando tutta una riforma dei rituali, persino del rituale del culto. Non parla di adorazione, questo è interessante, perché l'adorazione in spirito e verità è il culto. Quindi non bisogna riservare l'adorazione al mettersi davanti all'Eucaristia. È tutta la vita, appunto, che è adorazione, che è culto spirituale. Anche, comunque, i riti che accompagnano il dar la messa fuori dalla comunione, l'esporre l'Eucaristia, il portare la comunione ai malati, ai moribondi, ha un rituale. Io vi sto un po', appunto, dando qualche spunto attorno a questo rituale, che è fatto sempre in questa maniera, ha dei prenotanda, delle premesse, che ragiona sul valore di questi gesti, sul senso di questi gesti, su come eseguirli, e poi invece ha il rito vero e proprio, dove si dice si fa così, così, così. Quindi vedete com'è, si capisce molto anche cos'è il sacramento, no? Il sacramento è una grande iniziativa di Dio, che è passata in Gesù Cristo, attraverso la comunità cristiana, e quindi è un gesto comunitario. Attraverso queste mediazioni della storia di Gesù, della comunità cristiana, Dio viene a toccarci nel corpo, no? E appunto è interessante vedere come il sacramento, che coinvolge l'azione di Dio addirittura, attraverso Gesù, attraverso la Chiesa, e va a toccare l'uomo nelle sue grandi questioni del nascere, del morire, dell'ammalarsi, del peccare, del perdonare, dello sposarsi, del mettersi a servizio della comunità o della società nel matrimonio, no? Va a toccare queste grandi situazioni. È interessante vedere come queste grandi poste in gioco di Dio e dell'uomo poi si traducono in alcuni gesti che sono addirittura regolati dalla genuflessione, dall'ostensorio, dalla conservazione del pane in una certa maniera, dalla lampada da accendere vicino a quello che si chiama il tempietto, il tabernacolo. Si capisce cos'è un sacramento, no? E addirittura il cielo che si incontra con la terra attraverso dei gesti corporei, dei gesti sensibili. Il più alto, appunto, in realtà si dà nel più corporeo, nel più fisico, nel più terreno, no? Questo è il mistero del sacramento. E allora proviamo, per esempio, vi do una piccola, mi lasciate parlare così, appunto, siamo un gruppetto di persone che si cavano davanti all'Eucaristia un piccolo spazio di dirsi anche alcune cose minute, no? Alcune piccole cose che sono segno poi di un amore, secondo me, sono segno di un amore all'azione di Dio in Gesù, nella Chiesa, di amore alla Chiesa, appunto. E di amore poi alle persone che arrivano ai sacramenti, no? Di attenzione proprio alla loro corporeità, ai gesti. E uno spunto che, col quale vorrei cominciare,
riguarda una piccola nota su due o tre flash storici sul culto eucaristico al di fuori della messa. La prima osservazione che faccio, non mi fermo poi a ragionare, ma si capisce subito che ci sono tantissime conseguenze, applicazioni possibili, no? Nei primi secoli della Chiesa si conservava sempre un po' del pane eucaristico dopo la celebrazione per portarlo ai morenti, perché ai morenti non mancasse l'eucaristia. Guardate che roba questa. Preoccupazione che noi non abbiamo più, purtroppo. Ma questo è un aspetto assolutamente, secondo me, cristiano. Cioè l'idea che a colui che parte per quest'ultimo viaggio non deve mancare, cioè come una mamma non può lasciare partire suo figlio senza preparargli il pacchettino, hai capito? Dello zaino. Il viatico, appunto, il cibo di viaggio. Il concilio di Nicea, 325, quello concilio cristologico, no? Che era impegnato a dire chi è Gesù, le due. Il concilio di Nicea parla di una regola antica, e quindi c'era una regola già secolare, che proibiva di privare dell'ultimo e necessario viatico colui che è vicino alla morte. Guardate, questo è un dato assolutamente interessante. A quei tempi la messa, tra l'altro, era celebrata solo la domenica. E quindi capitava, altro uso interessante, che c'erano dei fedeli che portavano a casa il corpo di Cristo perché ne potessero mangiare ogni giorno. Anche questo rapporto tra, ma non pensiamo subito appunto alla banalizzazione, agli abusi, ma pensiamo a questo valore fondamentale, appunto l'Eucaristia non è qui per essere sacralizzata, l'Eucaristia è qui per entrare nelle case, nel viaggio della vita, per essere mangiata, per essere un cibo di viaggio. E quindi anche quest'idea del rapporto familiare con l'Eucaristia, portare a casa la comunione, no? E quindi a questi tempi non c'era l'uso di un'adorazione eucaristica, assolutamente, per secoli non è esistita. E addirittura, appunto, poi, come in una casa, no? Il pane che veniva conservato era in una madia, in un armadio, in una sagrestia, in una custodia del pane, appunto, no? È solo nell'undicesimo secolo e soprattutto nelle abbazie cluniacensi, benedettine, no? Che evidentemente i monaci vivono poi tutto il giorno in preghiera. È ovvio che gli sia nato il desiderio di dire: dai, quel pane là, portiamolo in un posto dove gli stiamo vicino, dove quando si prega è lì, dove lo possiamo in qualche maniera guardare, no? E allora invece di mantenere la santa riserva, la riserva, no, del pane, in sagrestia o in un angolo della chiesa, la si mette in evidenza su un altare o su un luogo ben visibile. Si tiene accesa una lampada e si inizia a parlare di tabernacolo. Sapete, nel Vecchio Testamento questa parola vuol dire il Tempio di Gerusalemme, il tabernacolo di Dio, no? Il tempietto. Era un modo di promuovere la fede nella presenza reale del Signore. Contro le idee eretiche, sapete che nel X secolo c'è stata la più grande discussione di tutta la storia sull'Eucaristia. I cristiani hanno sempre discusso sull'Eucaristia, e anche in epoca moderna, cattolici e protestanti, ma anche i teologi cattolici 40-50 anni fa hanno introdotto questa stessa discussione. perché appunto Berengario di Tours sosteneva una presenza nel segno, una presenza significante, invece si è sostenuto la presenza reale di una sostanza, cambia la sostanza del pane, e col rischio un pochettino appunto di una presenza fisicistica, materialistica. Queste discussioni in realtà erano affiancate poi da certe pratiche, quindi la pratica di prendere la riserva del pane di viaggio, del viatico, metterlo lì e adorarlo, era in qualche maniera prendere posizione sulla presenza reale, appunto, no? Questa devozione di portare la riserva eucaristica, di portarla in evidenza e di farla oggetto di venerazione, di adorazione, si è diffusa tanto più in quanto la comunione era rara. E allora si è sviluppato nel XII-XIII secolo, si è sviluppata tutta una spiritualità del guardare l'ostia. Non voglio appunto, voglio limitarmi a delle note pratiche, non voglio entrare, ma voi sapete che tutta la teologia si sposta a seconda che si mette in rilievo il vedere o l'ascoltare. Per esempio, una religiosità che privilegia le apparizioni, le visioni, rispetto a una spiritualità che privilegia l'ascolto della parola. Beh, sono due visioni di Dio, di come si comunica all'uomo, di una sensibilità religiosa, no? E questo anche nell'Eucaristia. Se si legge appunto la storia della devozione eucaristica nei secoli, si vede questo spostamento. L'ostia è soprattutto da mangiare, come è per noi oggi, o è soprattutto da vedere? Sono stati secoli in cui si comunicava poco. E allora appunto la convinzione era che vedere l'ostia e guardarla lungamente procurava altrettante grazie come riceverla. Ed è proprio per rispondere a questa esigenza, per esempio, che si è introdotto questa esigenza di questa pietà popolare di vedere l'ostia, in connessione poi al fatto che chi celebrava erano i preti che erano sul presbiterio, e quindi la gente giù nella navata guardava l'ostia consacrata. È dato per questo appunto nella messa il rito dell'elevazione, che detto sinceramente non avrebbe più un grande senso, o mi sbaglio? Dopo lo conserva, ma no, ci sono dei preti quando celebrano, consacrano, poi sta lì un minuto così, come, cioè, c'è questo rapporto, no? Tra l'adorazione, perché invece il gesto dell'anamnesi, della cosiddetta consacrazione, è un gesto che dovrebbe svolgersi, prese il pane, dire questo è il mio corpo, prendete e mangiate, tra l'altro si è di fronte, si è qui, che bisogno c'è di alzarlo. È perché si aggiunge un gesto devozionale, appunto, di far vedere l'ostia, che è tutta un'eredità secolare, no? Di epoche nelle quali il rapporto con l'Eucaristia era un rapporto soprattutto visivo, mentre per noi oggi, e tra l'altro per noi il rischio è appunto l'inverso, di venire su a mangiare, in qualche maniera prendere e mangiare, non aver neanche guardato quello che prendi. E non averlo guardato con questa venerazione, con questo senso di grandezza, appunto, no? Cioè, vi dico queste cose per capire gli spostamenti. Guardate che noi animali siamo creativi, eh? Cioè, tutto il mondo si muove, poi a secondo che lo facciamo partire dall'orecchio, dall'occhio, dalla bocca, dalle mani, dalla distanza. Guardate che è una bella maniera di parlare dei sacramenti questa, molto profonda. Molto più quando si fa il discorso del pane degli angeli, no? Che nessuno sa cos'è, mai visto un angelo, no? E quindi questa idea dell'elevazione dell'ostia, che poi istintivamente si volle prolungare al di fuori della celebrazione, mettendo l'ostia in un reliquiario ostensorio, no? Ostensorio vuol dire una macchina da far vedere, per far vedere bene, no? Il reliquiario che poteva essere esposto e contemplato alla maniera in cui si veneravano le reliquie dei santi. Se voi guardate i reliquiari, sono cose così, no? C'è dentro la reliquia, no? Terzo accenno storico. La festa del Corpus Domini, istituita a Liegi, in Belgio, nel 1252 e confermata 12 anni dopo da Papa Urbano IV, con le processioni che la caratterizzano, la festa del Corpus Domini ha incoraggiato questa pratica, che tra l'altro si cercò di regolare. Molte ordinanze episcopali riguardano proprio gli abusi della devozione eucaristica e in particolare di questi fenomeni popolari che sono le processioni, no? Abusi che si manifestarono ancora più chiaramente nel periodo della Controriforma, rischiando di far passare in secondo piano l'azione eucaristica, cioè la cena, no, la messa, a profitto di una cosificazione dell'Eucaristia, la presenza reale, un certo modo di concepire la presenza reale. No? Guardate che noi, per esempio, abbiamo praticato, io stesso ho celebrato un sacco di volte sugli altari col tabernacolo davanti, che è ridicolo. È ridicolo, no? Cioè il tabernacolo non deve essere sulla mensa. Anzi, addirittura succedeva che in qualche maniera la messa era a servizio del tabernacolo, bisognava fare l'Eucaristia per esporla poi, per tenerla lì nel tabernacolo per esporla. O per fare la processione, no? Quelle messe dette per preparare appunto la particola, così si fa la processione. E sono eresie per alcuni versi, sul piano pratico dico, no? Ne consegue che per ragione del segno, dunque in queste premesse, parlando di presenza reale, dice: nella celebrazione della Messa sono gradualmente messi in evidenza i modi principali della presenza di Cristo nella Chiesa. Cioè ci sono diversi modi della presenza reale, è sempre reale la presenza di Gesù, mica è solo nell'Eucaristia. È presente in primo luogo nell'assemblea stessa dei fedeli riuniti in suo nome. È presente nella sua parola allorché si legge in chiesa la scrittura e se ne fa il commento. È presente nella persona del ministero, del ministro. È presente infine e soprattutto sotto le specie eucaristiche, una presenza questa assolutamente unica, perché nel sacramento dell'Eucaristia vi è il Cristo tutto intero, Dio e uomo, sostanzialmente e ininterrottamente. Proprio per questo la presenza di Cristo sotto le specie consacrate viene chiamata reale. Reale non per esclusione, come se le altre non fossero tali, ma per antonomasia. Non vi dico le citazioni. Ne consegui che per ragioni del segno è più consono alla natura della sacra celebrazione che sull'altare sul quale viene celebrata la messa non ci sia fin dall'inizio, con le specie consacrate conservate in un tabernacolo, la presenza eucaristica di Cristo. Essa infatti è il frutto della consacrazione e come tale deve apparire. E quindi appunto col Concilio Cattolico di Trento e la Controriforma, con la polemica protestante, con la cena dei protestanti, no? E invece noi abbiamo puntato molto sull'adorazione eucaristica, il Corpus Domini, le 40 ore, le processioni, no? Le reliquie, erano stati molto più materiali, no? con il rischio che la messa venisse considerata soprattutto come il mezzo di procurarsi l'ostia da adorare. E difatti, se voi vedete i nostri altari, erano così, sono delle mensole a servizio del tabernacolo e della tribuna dove esporre il Santissimo. Cioè, i vecchi altari, l'altare tridentino, non è un tavolo, è una mensola su cui appoggi l'Eucaristia che tiri fuori, su cui fai l'Eucaristia che metti nel tabernacolo. Ma il centro è il tabernacolo, appunto. Vedete questi spostamenti? Ora Pio X, all'inizio del Novecento, ha ristabilito in realtà un equilibrio a favore della comunione, col famoso decreto, appunto, e con l'enciclica che incitava a cedere. Dunque c'era tutto questo atteggiamento giansenista, rigorista, di comunicare poco, no? E invece è stato Pio X che ha favorito l'accesso dei fedeli alla comunione e ha favorito l'accesso dei ragazzi fin dalla giovane età col decreto Quam Singulari, 1910. E poi, appunto, non sto a raccontare tutto, il Concilio, lo sappiamo, ha rimesso in valore l'assemblea celebrante, l'assemblea eucaristica del giorno del Signore come centro della vita cristiana. Quindi ha messo poi al centro la partecipazione attiva dei fedeli all'azione eucaristica. Abbiamo ancora il tempo di un paio di piccole osservazioni, no? Il rapporto tra come concepire la presenza, no? Quando noi diciamo che l'Eucaristia è la presenza reale, dobbiamo anzitutto ricordarci che ciò che lo Spirito rende presente è Cristo con la sua Pasqua, è Cristo che dà la sua vita coinvolgendoci nella sua avventura pasquale. E questo appunto è tradotto soprattutto dalla preghiera eucaristica. La preghiera eucaristica ci fa capire bene sta roba qui. La preghiera eucaristica è rivolta al Padre. Gesù è qui con noi, capito? Ed è per Lui, con Lui, attraverso Lui, che noi presentiamo a Dio il nostro culto spirituale, la nostra azione di grazia, la nostra vita. Cioè questa è la presenza radicale della presenza. Quindi non si tratta di una presenza statica davanti a noi. Gesù è presente. No, quella roba lì, quella forma con cui è presente, è un cibo che dice dai mangia perché dobbiamo camminare, mangia, dobbiamo camminare. Non è lì per dire fermati lì che adora. Quindi non si tratta di una presenza statica davanti a noi, come quella di una cosa, per quanto venerabile, ma di un movimento che si compie nella comunione, nella quale ricevendo il corpo e il sangue del Signore diventiamo noi stessi un'offerta viva a lode della gloria di Dio. Apposta il segno sacramentale per eccellenza di questa presenza è il cibo. Prendete e mangiate, prendete e bevete. Qui una presenza dinamica, di movimento, di passaggio appunto di vita. Però appunto la presenza di Cristo non si risolve, non si chiude, non si riduce al momento in cui il pane e il vino eucaristico sono dati da mangiare e da bere. Rimane anche dopo la messa. E questo fin dall'origine la fede della Chiesa ha sempre voluto credere e per questo ha sempre voluto conservare il corpo di Cristo. Soprattutto però per portarlo ai morenti, ai viaggiatori nel tratto più impegnativo della loro strada, no? E difatti, in questa presenza che resta, allora diventa significativo, perché mentre la messa, la preghiera eucaristica è rivolta al Padre, La cosiddetta adorazione eucaristica esprime di più il desiderio di dialogare con il Signore Gesù, di cercare un'intimità con Lui, di contemplare l'umanità del Salvatore nella sua prossimità, appunto. Questa aspirazione che in Oriente si è tradotta soprattutto nella venerazione delle immagini, dell'icona del Salvatore. Cioè per gli orientali questo desiderio di familiarità con Gesù, vedi, si esercita soprattutto guardando l'icona del Salvatore, il volto, capito? E che invece in Occidente ha dato luogo all'adorazione del Santissimo Sacramento. E allora per questo, come precisa il Messale, che ha centinaia di note, il Messale, i prenotanda del Messale, le premesse del Messale, se avete occasione, prendete un Messale, leggeteli perché sono di una bellezza straordinaria. Cioè dettano le regole del dir Messa. Non so se vi ricordate, alcuni anni fa abbiamo fatto un quaderno con una serie di schede sulla liturgia. Erano tutti commenti ai prenotanda del Messale. Che non è... Ma neanche noi preti ci preghiamo su, ci lavoriamo purtroppo, no? Ma i fedeli non sanno neanche che esistono queste robe qui. È un peccato perché appunto il Messale, pur essendo il libro della preghiera del presidente, è comunque appunto la preghiera dell'assemblea, a favore dell'assemblea, no? Per questo dico il Messale al numero 216 precisa come sia importante che la santa riserva sia conservata in un luogo che favorisce il raccoglimento e permette una preghiera silenziosa in ogni ora del giorno e anche della notte. Preghiera che prolunga la preghiera eucaristica. Ancora mi leggo solo un piccolo passo. Il luogo per la conservazione dell'Eucaristia si distingua davvero per nobiltà e decoro. Si raccomanda caldamente che sia anche adatto all'adorazione e alla preghiera personale. Per fare un esempio, dove si fanno molti funerali, matrimoni, la posizione ideale non è quella lì. Sarebbe quella di avere una cappellina dove c'è l'Eucaristia e dove si può effettivamente raccogliersi, capito? Si raccomanda caldamente che sia anche, quando ci sono i matrimoni, che c'è, la maniera con cui la gente viene in chiesa per i matrimoni, uno che ha un po' di sensibilità gli avrebbe voglia di portare via l'Eucaristia, no? Di dire dai, rispettiamola un po', no? Cioè in certi momenti dalle chiese bisognerebbe portare via l'Eucaristia, ripararla dai barbari. È più facile raggiungere questo scopo se si prepara una cappella separata dal corpo centrale della Chiesa. Beh, noi ci siamo permessi questa soluzione perché è talmente lontano, poi abbiamo un po' chiuso per l'icone, da creare l'idea che quasi dietro è un'altra cappella, no? Rispetto all'assemblea celebrativa. Non è l'ideale, ma... E abbiamo la fortuna che la sede si nasconde e quindi in qualche maniera rimanda. Ma in alcuni posti le situazioni sono rocambolesche a dir poco, no? C'è ancora l'altare vecchio con sulle tovaglie i candelabri. Quando uno arriva e dice, ma qual è la mensa, per esempio? Tovaglie qui, tovaglie là, tovaglie là, dov'è che si mangia? Mi siedo dove? No? Poi addosso all'altare vecchio magari c'è l'altarino di legno appena girato a distanza di 2 metri, ma perché girarsi in quella maniera lì? Girati senza bisogno di baracchini, no? Poi c'è sopra il tabernacolo, poi appunto davanti al tabernacolo è seduto il prete, bontà sua. Tutte robe. Lì bisognerebbe che un vescovo facesse per un mese e mezzo un giretto, entrasse nelle chiese come faceva Bernareggi per alcuni versi, diceva, guarda, quella roba lì portala via, quella roba lì la porto via io in curia perché non va bene quello schifo lì, quello, no. Cioè, dobbiamo andare a pulire un po' le chiese, no? Qui appunto è più facile raggiungere questo scopo se si prepara una cappella separata dal corpo centrale della chiesa, specialmente nelle chiese in cui si svolgono frequenti celebrazioni di matrimoni, di funerali, o che sono meta di pellegrinaggio, di visite per i loro tesori di arte e di storia. Non facciamo commenti, sapete bene, le nostre città come sono ridotte ormai le chiese, no? Mi hanno detto tutti. Non c'è più la disciplina dell'arcano, le chiese bisogna chiuderle a chi non è iniziato alla liturgia. Se no si fa il museo, ovviamente, no? Ma l'Eucaristia si porta via, insomma, ci vuole un po' di percezione di cos'è il cristianesimo, io dico, cos'è il cristianesimo, no? La Santissima Eucaristia si custodisca in un tabernacolo solido, non trasparente e inviolabile. Di norma ci sia in ogni chiesa un solo tabernacolo, siete presenti tutti gli altari laterali, anche i nostri quattro altarini hanno tutti e quattro il loro tabernacolo. No? È giusto, perché poi si celebrava in contemporanea anche, sapete, no, sugli altari. La chiave del tabernacolo in cui è conservata l'Eucaristia deve essere custodita con la massima cura dal sacerdote o dal diacono responsabile della chiesa o dell'oratorio, o dall'accolito o dal ministro straordinario a cui è stata concessa la facoltà di distribuire la Santa Comunione. La presenza della Santissima Eucaristia nel tabernacolo venga indicata dal conopeo o da altro mezzo idoneo, stabilito dall'autorità competente. Secondo la tradizione, arda sempre davanti all'altare una lampada olio o un cero, segno di onore reso al Signore, eccetera, eccetera. Vabbè, avevo pensato di parlarvi di tante cose, ma perché legato poi a queste cose qui ci sarebbero tutti i discorsi da fare, da portare la comunione ai malati, da diffondere la cultura del viatico, che è appunto, perché non è più una questione solo di preti, ragazzi, cioè qui si chiamano i preti ancora con le tradizioni di 70 anni fa, ma è cambiato tutto, dobbiamo tutti aiutarci, educarci a dei nuovi atteggiamenti su queste robe qui, no?
Per sé.